concedine. Quindi, però cercherò di verbalizzare qualcosa ancora stamattina. Grazie del Signore. Se vi ricordate chi ha qualche capello bianco come me, negli anni 80 ci fu il boom della palestra. E allora giù con le diete, giù con i corsi, e c'erano lezioni di aerobica, questa cosa nuova che bisognava innanzitutto spiegare che cos'era prima di praticarla, e già per capirlo non era facilissimo. E c'erano allora in TV queste presentazioni, queste lezioni di aerobica oppure con i VHS, cose ormai estinte, ma che all'epoca facevano il loro scalpore, perché tu mettivi la cassetta, allora vedevi questi che saltavano in calzamaglia con questi scaldamuscoli in colori impossibili e delle lezioni allucinanti a cui dovevamo assistere. E specialmente le donne erano coinvolte in tutto questo. E allora c'era proprio questa fissazione della dieta, per essere proprio una nuova immagine. All'epoca era molto diffuso, non che adesso non lo fosse, però era proprio diventata una filosofia a quell'epoca. E nel senso comune si confonde la dieta con il digiuno. Quando si parla di dieta si pensa che non bisogna mangiare, beh, in parte è così, specialmente per coloro che sono di buona forchetta, devono rinunciare a alcuni cibi necessariamente se vogliono osservare una dieta, questo lo sappiamo. E a volte la dieta viene anche stabilita da un medico se abbiamo delle patologie particolari, quindi non è una scelta nostra, ma è qualcosa che ci viene in un certo senso imposta. Comunque, la dieta, in alcuni casi il digiuno, vengono esercitati per uno scopo, altrimenti non avrebbero senso di esistere, non si fanno generalmente perché sono fine a se stessi, no? E allora ci si domanda a cosa serve questa dieta? E la dieta e il digiuno possono avere un altro scopo? Possono essere esercitati come, semplicemente come disciplina, tanto perché ci piace farlo? Stamattina vogliamo vedere nella parola di Dio in Vangelo di Matteo, leggeremo al capitolo 6, dai versetti 16 a 18. Quindi leggiamo in Matteo 6, da 16 a 18, che così dice: quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ho intitolato questo messaggio Digiunare, ma a che serve? E vedremo tre punti che sono: cos'è il digiuno? Diamo una definizione. Il digiuno falso e il digiuno vero. Siamo ancora in quel passo del Vangelo di Matteo, conosciuto come il Sermone sul Monte. E le volte scorse abbiamo visto come Gesù continua a definire i giusti atteggiamenti verso il prossimo. E abbiamo visto il giusto atteggiamento per quanto riguarda l'elemosina, la giustizia, per quanto riguarda la preghiera. E se vi ricordate, questi tipi di insegnamenti terminano con una promessa di un premio, di una ricompensa. E così ancora stamattina vediamo già da questi versi, continuiamo un po' a vedere in questa scia quello che è il digiuno. Così vediamo al primo punto, il versetto 16 inizia con un quando digiunate. Quando digiunate. E così come inizia questo brano, ci viene da pensare che Gesù dava per scontato che l'uditorio sapesse che cosa voleva dire il digiuno, sapesse di cosa stesse parlando. E lui, come ha già dimostrato di fare, vuole dare un nuovo aspetto ad un insegnamento importante come il digiuno. Quindi loro avevano già cognizione e magari lo esercitavano pure, leggiamo anche altrove, leggeremo anche stamattina, ma vuole dare una nuova impostazione, un nuovo assetto a questi insegnamenti importanti. Ancora una volta troviamo un Gesù che va contro la tradizione. contro una consuetudine sterile di qualcosa che invece era importante. E come? È proprio questo argomento del digiuno che lui ha già sperimentato personalmente. No? Vi ricordate il capitolo 4 di questo Vangelo? 40 giorni in un contesto per niente facile, da solo, in un deserto, appunto. E che poi alla fine c'è un Satana che ci va a mettere la ciliegina sulla torta, proprio per dare ancora più spessore a quello che già stava soffrendo il Signore Gesù, no? Nel deserto. Quindi Gesù sapeva di cosa stava parlando, e non per sentito dire, e non perché era la tradizione, non perché l'aveva sperimentato indirettamente, ma perché l'aveva vissuto proprio sulla propria pelle, direttamente, ne aveva la piena consapevolezza di cosa fosse il digiuno. Ma vediamo un po' come era stato concepito il digiuno nell'antichità. Quindi vediamo il digiuno nell'Antico Testamento. Ebbene, nella legge mosaica, a quanto pare, non ci sono prescrizioni precise per quanto riguarda il digiuno. Non ce ne sono. Si può alludere così alla larga. Si parla di digiuno quando si parla di umiliazione, di purificazione, così come descritta in Levitico, leggiamo il capitolo 16, versetti da 29 a 31. Questa sarà per voi una legge perenne: nel settimo mese, il decimo giorno del mese, vi umilierete e non farete nessun lavoro, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita fra voi. Poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi, per purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti al Signore. È per voi un sabato di riposo solenne e vi umilierete. È una legge perenne. Tuttavia troviamo diversi digiuni, no, esercitati nell'Antico Testamento anche a livello nazionale, cioè veniva proprio indetto un digiuno che tutto il popolo di Israele doveva osservare. Questo lo vediamo nei vari racconti, nei vari libri anche successivi, quelli storici, quindi dei digiuni comandati, come si suol dire. Ma leggiamo alcuni esempi di digiuni svolti a livello personale, come scelta personale, e ne prendiamo soltanto alcuni, ma ce ne sono diversi. In 2 Samuele 12,6, Davide quindi rivolse suppliche a Dio per il bambino e digiunò. Poi venne e passò la notte disteso per terra. Poi abbiamo Daniele, al capitolo 9, versetto 2 e 3. Il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia, e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina, era di 70 anni. E volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche con digiuno, con sacco e cenere. Ora vedete che in questi singoli episodi ci sono degli scopi ben particolari, per cui questi uomini di Dio, Davide e poi Daniele, in un determinato contesto, in una determinata difficoltà, per particolari esigenze, esercitarono il digiuno. Ma vediamo ancora nel Nuovo Testamento anche episodi simili, cominciando un po' con Luca, capitolo 18, versetti 11 e 12. Scusate. Dicevo Luca 18, 11 e 12, il fariseo stando in piedi pregava così dentro di sé: Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano, io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. 2 volte la settimana, proprio per dire che era ligio. Era più di quanto era richiesto dalla legge o dalla tradizione in questo caso. Era qualcosa che lui voleva far dimostrare agli altri quanto sono bravo attraverso il digiuno. E sappiamo che i farisei, gli scribi, avevano un po' questa attitudine di dimostrarsi meglio degli altri, in modi che non interessava a nessuno, o almeno non interessava al Signore Gesù, al Dio. Vediamo allora un altro passo che si trova in Matteo, al capitolo 9, versetti 14 e 15. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: Perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo fare cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Quindi è di insegnare che ci sono dei momenti opportuni per digiunare, altri no. Non è qualcosa che deve essere svolto, già qui cominciamo un po' a delineare, no? Il discorso del digiuno nella cadenza, non è qualcosa perché in quel giorno X è stato stabilito, programmato e da calendario, allora devi digiunare. Se non ci sono le circostanze, se non è opportuno farlo, non bisogna farlo. Non bisogna farlo. Qui, questi farisei che stanno facendo i discepoli, vedendo i discepoli, loro non digiunano? Non lo facciamo. Non è buona pratica? Sì, no, non adesso, ha detto Gesù, rispose Gesù. Non è qualcosa che si fa perché lo comandate voi, soprattutto. Ci sono quindi momenti opportuni per digiunare. Ancora in Atti, al capitolo 13, versetto da 1 a 3, leggiamo. Anzi, vorrei chiedere a qualcuno di voi se può leggere al posto mio, per favore, così mi riposo un attimo. Bene, grazie. Allora, veniva fatto in occasioni speciali e viene spesso, se non sempre, accompagnato dalla preghiera. Quindi non è solo qualcosa fine a se stessa, ma c'è un atteggiamento di preghiera, di richiesta, prova a sottolineare l'esigenza di chiedere a Dio qualcosa di specifico in determinate circostanze o in particolari difficoltà. Quindi non era soltanto qualche cosa così, perché era stato cadenzato. Quindi qui vediamo, ci sono anche altri episodi, anche nel Nuovo Testamento, di interventi particolari, in situazioni particolari. È qualcosa che non deve essere svolto con superficialità. Questo lo voglio già sottolineare sin da ora, ma qualcosa fatto con solennità. Allora, il digiuno oggi, come viene? Abbiamo visto l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento. Com'è oggi il digiuno? Come evangelici, specialmente in Italia, abbiamo l'atteggiamento a contrastare tutto ciò che riguarda le tradizioni religiose. E finché queste tradizioni sono tradizioni, non ci sarebbe nulla di male, però anche col digiuno tendiamo a fare qualcosa del genere. Perché? Perché si fa, altri lo fanno, forse magari noi siamo un po' restii. Ma se soltanto fosse una, cioè finché è una tradizione cadenzata, comandata, allora sì, è giusto farlo, tanto per farlo non serve a nessuno, abbiamo detto, no? Senza conoscere neanche il significato, quanti lo fanno? I tradizionalisti intendo, eh? Sappiamo che anche altre religioni non cosiddette cristiane seguono il digiuno, magari per altri scopi. Ma questo, ripeto, non deve esimerci di non esercitarlo anche noi, purché ecco, rispettiamo i giusti parametri, le giuste intenzioni, perché non vogliamo, non dobbiamo avere questa paura di essere confusi con gli altri, dobbiamo tenere la nostra identità come figli di Dio, perché si basa sulla parola di Dio. Se altri fanno cose simili, problema loro, non deve competerci. E così anche per quanto riguarda la dieta, allora vediamo che la dieta è diversa dal digiuno. Perché? Perché entrambi possono essere considerate discipline, solo che la prima è di tipo fisico, fisiologico, perché magari viene prescritta da un medico, quindi qualcosa che riguarda solo il nostro fisico. La seconda ha degli scopi spirituali, qualcosa che, mentre la dieta è esercitata a volte per un periodo più o meno lungo, a volte anche per tutta la vita, e ci sono delle regole, delle cose da seguire, delle prescrizioni particolari, no? Che non è sta guardando se in quel momento ti va o non ti va, oppure non ti senti, la devi fare, la fai. Invece per quanto riguarda il digiuno è qualcosa che sfugge ad una semplice abitudine, a una tradizione, ma a qualcosa che viene fatto con scopo preciso, per scopi spirituali comunque. E quindi il significato è proprio esercitare una disciplina con uno scopo ben preciso di tipo spirituale. Ecco, se vogliamo dare proprio una definizione. È quello che dobbiamo un po' prendere in esame oggi. Ora, il Signore Gesù in questo brano esamina quello che è un digiuno falso. Leggiamo quindi: non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Allora vediamo cosa contestava Gesù, vediamo cosa aveva da dire, da ridire in realtà su come veniva esercitato il digiuno. Innanzitutto, non è la prima volta che troviamo nella parola di Dio una riprensione per quanto riguarda il cattivo uso e la gestione malevola del digiuno. La troviamo in un altro passo, perché qualcun altro ha avuto qualcosa da ridire molto tempo prima, 750 anni circa prima, ha avuto qualcosa da dire in merito al digiuno e sempre di fronte alla popolazione con cui viveva. Leggiamo in Isaia, al capitolo 58, i versetti da 3 e 8, e chiederei a un altro fratello o sorella se può leggere per me questo brano.
Perché dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti, quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni, con pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo si umilia? Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere? E dunque questo è ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di gioco? Non è forse questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia.
Allora vedete, qui Isaia sta riprendendo questo cattivo atteggiamento, i cattivi anche scopi, attitudini, no? Che aveva preso Israele nei confronti del digiuno. Ecco, voi digiunate per litigare, ma è questo lo scopo del digiuno? Assolutamente no, assolutamente no. È un digiuno in cui mi compiaccio, in cui l'uomo si umilia, cioè non è entrata nella giusta ottica Israele, ormai hanno preso le cose talmente così abitudinarie che non portava a nulla, anzi creava disordini, creava litigi e sicuramente non dava per questo gloria a Dio. Quindi Isaia sta sottolineando l'importanza di guardare anche le esigenze reali di chi ti sta intorno, avere il giusto atteggiamento anche con chi ti sta intorno quando digiuni. Non deve essere qualche cosa che deve provare a portare discordia, non è questo lo scopo. E qui vediamo allora Gesù, ritornando a Gesù nel passo di Matteo, che contesta questo atteggiamento ipocrita per evidenziare uno stato che non era. E vediamo subito chi può vedere dietro la maschera. Il popolo applaude questa esibizione teatrale di chi si metteva questa maschera di colui che digiunava, no? E sapete, la parola ipocrisia, è stato detto anche più volte da questo pulpito, si riferisce proprio alle maschere che gli attori usavano nel teatro. E infatti ipocriti ha lo stesso significato negli attori teatrali, per gli attori teatrali. E noi come scout questo scorso weekend abbiamo un po' fatto improntato una piccola recita. Io ho spiegato che cos'era, abbiamo anche gli altri fratelli hanno spiegato che cos'era l'ipocrisia. È quello che si vuol far vedere quando non si è, e tutto il danno che ne consegue. Spero che i nostri ragazzi l'abbiano ben capito, ma è un insegnamento che vale per tutti, chiaramente non soltanto per gli scout. Quindi questa maschera che loro mettevano per far vedere qualcosa che in realtà non stavano sperimentando. Perché l'applauso del pubblico, che ne avranno, è l'unico premio, qui sta dicendo Gesù, l'unico premio che ne avranno. E sappiamo che in questo capitolo Gesù in più occasioni, no, come ho detto all'inizio, ribadiva questo premio da parte del popolo e del premio da parte di Dio, la ricompensa. E invece coloro che hanno il giusto atteggiamento riceveranno l'applauso da Dio, la ricompensa, il riconoscimento, quello reale. E così passiamo al terzo punto, il digiuno vero. Ma tu quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. E quando inizia un brano, un versetto con la parola ma, ci deve subito far pensare che si sta opponendo a qualcosa che ha appena detto, che va in contrasto con l'insegnamento precedente, o meno quello che stava spiegando Gesù, e così sta dicendo come deve essere vissuto, e cioè in un modo naturale, in un modo naturale. Nel senso, stai tranquillo, non deve darti un carattere di mestosità, di qualcosa che tu stai soffrendo, che tu stai gravando di qualcosa, pur dandone comunque carattere di importanza e di solennità, attenzione. Quindi non deve essere qualcosa di autoflagellarsi, qualcosa di sentirsi male, non è questo lo scopo, non è quello di danneggiarci fisicamente con il digiuno. Infatti è sconsigliato per chi ha particolari patologie, quindi si dovrebbe astenere al digiuno. Ma lo dice come di fare qualche cosa di quotidiano, cioè tu ti alzi la mattina, ti ungi il capo, ti lavi la faccia, fai la tua vita regolare, magari in quel giorno ti dedichi alla preghiera in modo particolare, però chi ti incontra per strada non deve vedere la differenza dal giorno prima, quel giorno in cui stai facendo digiuno, no? Quindi sono le cose naturali che tu devi fare, avendo cura anche del tuo corpo. Quindi non è qualcosa che è destinato a darti sofferenza, ma qualcosa che ti insegna a dedicarti particolarmente a qualcosa quel giorno, alla preghiera, ai problemi che stai affrontando tu personalmente o con la Chiesa a cui fa parte, ok? Non devi pensare a distrarti con i cibi particolari, bevande particolari, ok? Ma devi dire: io quel giorno mi dedico solo a Dio. Solo a Dio, nella preghiera, proprio allontanando quello che sono gli appetiti, in quel senso. E quindi evitare di fare tutto questo, cioè tutto ciò che non serve a nulla. Ci sono delle discipline spirituali che coinvolgono solo l'intimo, cioè il tuo rapporto con Dio. E quando come Chiesa, non l'abbiamo detto prima negli annunci, ma è nel programma di questo mese, per quanto riguarda martedì, ci sarà la giornata di digiuno, poi magari spendo due parole, e quando diciamo come Chiesa una giornata di digiuno, poi non veniamo a chiedere chi l'ha digiunato e chi non, questo è un tuo problema con Dio. È chiaro che noi chiediamo che in quel giorno ci sia una forza particolare da parte della Chiesa, un sol coro, perché ci siamo rivolti, possiamo rivolgerci come tutti insieme a un unico problema, a qualcosa, una difficoltà che questa Chiesa sta passando, o qualcosa che vogliamo affrontare insieme come Chiesa. Ma parte sempre come qualcosa di personale. La Chiesa suggerisce, la Chiesa invita, incoraggia come comunità, ma poi qualcosa di personale, perché questo non toglie che qualcuno può personalmente, per altri problemi, per altre esigenze anche personali, affrontare una giornata di digiuno o più di un giorno di digiuno, più di un giorno anche. Quindi può farlo come, quando e quanto vuole, senza che farlo sapere in giro, perché è una cosa personale in quel caso, ok? Quindi in questo caso il Padre darà ricompensa a te per primo, ma di riflesso a tutta la comunità. Vedete, io credo molto in questo. Quando un figlio di Dio segue il Signore personalmente, facendo qualche cosa per lui stesso, segue la volontà di Dio, necessariamente la Chiesa ne prende beneficio, perché è un membro di questa Chiesa. Viceversa, se un membro conduce una vita dissociata, una vita che non porta gloria a Dio, necessariamente questo si riflette su tutta la Chiesa. E forse noi magari non ci rendiamo conto, c'è qualcosa che non va, non sappiamo che magari quel fratello o quella sorella ha degli scheletri nell'armadio che non riesce a tirar fuori, non riesce a sconfiggere. Questo è quello che succede, a mio modesto parere, ma anche quello che sono convinto dica la parola di Dio. Se Dio promette una ricompensa, non c'è nulla di male. È per noi un incoraggiamento, è qualcosa che Dio gradisce e in qualche modo ce lo vuole far sapere, perché è un Dio buono, un Dio misericordioso. È Dio che corregge laddove c'è bisogno, ma incoraggia, ricompensa il figlio di Dio che segue i suoi statuti. Mi avvio alla conclusione. Esistono altre discipline spirituali che a suo tempo affrontiamo nella scuola biblica e penso che come Chiesa dovremmo riprendere in considerazione in modo sistematico, abbiamo fatto allora. Esistono, sono state un po' enumerate 12 in tutto, e ci sono quelle interne. Un primo gruppo sono quelle interne che riguardano il rapporto tra te e Dio prevalentemente, perché quando dico prevalentemente significa, come ho detto prima, poc'anzi, se tu stai facendo qualcosa, questo si riflette nella Chiesa. Però magari è qualcosa che tu porti avanti da solo. E sono la meditazione, la preghiera, il digiuno e lo studio della parola, quello personale. Poi ci sono quelle esterne, cioè che si vedono anche fuori quando le eserciti. E sono la semplicità, la solitudine, la sottomissione e il servizio. Ed infine ci sono quelle che prevedono una collaborazione o un'interazione comunitaria, e sono la confessione, la lode, la guida e la celebrazione. Ho tirato giù alcuni nomi, forse magari alcuni sono più chiari, altri sono meno chiari, cosa vogliono intendere. Se siete interessati potete venire da me poi e ne possiamo parlare, magari vi faccio mostrare questa cosa molto importante e sarebbe bello magari approfondire. Per ognuna di queste discipline, così come per il digiuno, occorre comunque avere un atteggiamento umile. Anche per quelle comunitarie, dovremmo considerare come se, svolgendole, come se nessuno ci notasse. Quindi avere un profilo basso. E, come abbiamo visto, per il digiuno non serve svolgere una di queste pratiche per ricevere un applauso. Non solo non serve a niente, ma danneggia noi e chi ci sta intorno, quello che rappresentiamo. Quindi la cosa principale è capire prima il giusto atteggiamento. Se abbiamo intenzione di seguire una di queste discipline, stamattina abbiamo parlato del digiuno, ma possiamo esaminare anche altre, ma bisogna prima capire il giusto atteggiamento, altrimenti dovremmo astenerci. Asteniamoci. Se non lo facciamo con il giusto atteggiamento, lasciamo stare. Capiamo qual è la volontà di Dio per noi. Che il Signore ci aiuti in tutto questo, mi rendo conto non è sempre facile. Avere i giusti propositi e saperli esercitare nel giusto modo. Bisogno di disciplina, bisogno di intendimento della parola di Dio, intendimento di quello che Dio vuole per noi. A fronte di particolari difficoltà che stiamo passando, problemi che anche come Chiesa stiamo passando, avere il giusto atteggiamento per tutto questo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per quello che tu insegni nella tua parola a noi stamattina e anche quello che hai potuto fare nei giorni scorsi, quello che farai ancora. Magari, ecco, rivedendo questi passi possiamo vederli sotto luci diverse, con esperienze diverse già fatte. Vogliamo, Signore, avere il giusto atteggiamento in tutto questo. Tu, Signore, eri umile di cuore, eri semplice. Signore, vogliamo prendere questi esempi nella tua parola di coloro che hanno servito in un modo semplice, senza avere un atteggiamento altezzoso, guardando la tua gloria e non la propria. Aiutaci a farlo. Forse la tentazione è quella di dire, avere una certa riconoscenza, riconoscimento almeno, da chi ci sta intorno. Ma vogliamo fuggire tutto questo, Signore, ma fare le cose per fare piacere a Te, perché riteniamo che sia giusto, importante, necessario in certi momenti della nostra vita. Così aiutaci a farlo, nel nome di Gesù. Amen.